340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
...14.10 in diretta su Radio Bianconera, l'ora della vecchia signora, a caccia di certezze che ora non abbiamo, ma probabilmente arriveranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sulla base di questa inchiesta che ha scosso il mondo del calcio italiano come se ce ne fosse bisogno di scuoterlo, che era già abbastanza mosso dalle ultime vicende, la mancata qualificazione. Sono cose diverse chiaramente, però da campo, federazione, dimissioni Gravina e compagnia bella, in questo momento il calcio italiano non sa da che parte girarsi. Ne abbiamo già parlato questa mattina, se eravate attenti, se eravate già in nostra compagnia questa mattinata, avrete notato che in RBN Caffè, al posto di Giulia Borletto, c'ero già io. Quindi abbiamo già affrontato, diciamo, da tanti punti di vista l'argomento, sentendo anche il parere illustre di chi l'arbitro lo ha fatto e in questo momento è un commentatore in TV, quindi sul pezzo, come sempre, Angelo Bonfrisco. Oggi con voi, se me lo permettete, ma chiaramente siamo qua per rispondere a tutte le vostre domande, ragionando anche se ci saranno novità a livello di cronaca in queste ore tra ANSA e altri aggiornamenti che magari arriveranno dall'agenzia, chi lo sa. Saranno sentiti gli indagati, quindi Rocchi e tutti gli altri nel corso delle prossime settimane saranno sentiti per avere degli elementi maggiori sui quali poi fare delle valutazioni. In questo momento noi tutti, giornali informati dei fatti, quanto noi di fatto, noi e tutti quanti stiamo facendo delle valutazioni, delle speculazioni che poi vedremo se saranno veritiere o no, vedremo se saranno circoscritte, se saranno magari accompagnate anche da sanzioni, da multe o eventuali penalizzazioni. Dipende moltissimo, l'abbiamo detto questa mattina, dai fatti che saranno analizzati. Si cercherà di capire se ci sono responsabilità dietro queste designazioni favorevoli o sfavorevoli, se ci sarà o se c'è stato il coinvolgimento diretto di componenti di club, di dirigenti, o se si tratta, adesso sono indagati soltanto arbitri o dirigenti arbitrali, non ci sono tesserati indagati al momento, o se si tratta semplicemente di elucubrazioni all'interno della classe arbitrale. Difficile da pensarlo, però ragazzi, noi ci dobbiamo basare sui fatti e dobbiamo provare a essere garantisti, anche se, ribadisco io, garantisti con la Juventus lo si è stati poco nell'ultimo periodo, nell'ultimo decennio, nell'ultimo ventennio. 20 anni fa, Calciopoli 2006, ci ricordiamo quello è successo. Pochi anni fa, penalizzazione in classifica e 10 punti, ci ricordiamo tutti quello che è successo. Quindi garantisti noi lo siamo sempre, perché siamo dei signori. Da altre parti, insomma, soprattutto nei confronti della Juventus, garantisti lo si è stati poco nel corso degli anni, però ci siamo abituati, non è una novità. Allora, volevo parlare anche di campo oggi, perché abbondantemente trattato l'argomento causa arbitri, definiamolo causa arbitri ad oggi, domani poi vediamo. Oggi è un caos arbitri. Domani e dopodomani, se ci saranno coinvolgimenti di altre componenti extra arbitri, lo nomineremo in modo diverso. Oggi rimane un caos arbitri. Caos, per dirla gentile, ma in realtà diciamo che è quasi più che un caos, secondo me, perché un caos è una situazione disordinata. Questo per me è un cortocircuito più che un caos. Sono due modi diversi di intendere una vicenda che però ha sfumature ben diverse. Vedremo se poi saranno accertate delle responsabilità da parte di club tesserati. Questo cambia tutto a livello di responsabilità e a livello di sanzioni. Poi c'è anche campo, ragazzi, perché la Juve zitta 4-4 mentre fuori si scannano, mentre l'Inter prova a vincere lo scudetto e potrebbe farcela. Domenica prossima San Siro contro il Parma. Galeotto fu cosa fino a un certo punto, perché tanto non avrebbe potuto vincerlo questo weekend, ma il pareggio subito in rimonta dal Torino, da 2-0 per l'Inter a 2-2, ha, diciamo così, non posticipato perché di fatto non avrebbe potuto vincerlo neanche vincendo contro il Torino in questo weekend, ma avrebbe potuto vincerlo più agevolmente il prossimo, anche con un pareggio probabilmente avesse vinto contro il Torino. Invece deve vincere a tutti i costi contro il Parma, insomma missione abbastanza abbordabile per uno scudetto soltanto da cucire sulle maglie dell'Inter, mentre sulla questione Champions diciamo pochino più solida la posizione di Milan e Inter dopo il pareggino, il pareggetto, pareggio bruttino dal punto di vista del campo ma molto importante dal punto di vista dei punti di San Siro, con una distanza di sicurezza rispetto a Como, Roma, Atalanta, eccetera, eccetera. Dicevo, zitta zitta, quatta quatta, la Juve lavorando sodo, ottavo risultato utile consecutivo. È vero, pareggio San Siro in generale non è che si può festeggiare, però è un risultato che, unito a tutti gli altri, dà l'idea di una squadra solida, in crescita, che subisce meno gol. Questo va anche detto, è una componente che poi aiuta e alla lunga ti fa la differenza. Subire pochi gol o subire zero gol alla lunga è un fattore, ed è stato un fattore contrario quando la Juventus, vi ricordate, a febbraio subiva 2,5 gol a partita. Diventava complicatissimo perché o ne facevi 3-4 o ne facevi 2 e pareggiavi forse, oppure subivi. E infatti febbraio è stato un mese nero in cui hai subito una caterva di gol, non mi ricordo i dati a memoria, ma hai subito praticamente più gol in quel mese che in tutti gli altri mesi messi insieme. Non so esattamente cosa sia successo, perché di fatto c'era già Spalletti, i giocatori erano questi, ma è come se la difesa improvvisamente, ma in realtà la fase difensiva della Juventus, si fosse scollata, in cui trovavi spazi e distanze e sembrava di vedere una squadra poco abituata a giocare insieme. Poi improvvisamente a marzo, dalla partita contro la Roma, che è stata l'ultima in cui la Juventus ha concesso 3 gol, quel 3-3 folle col gol di Gatti nel finale, tra parentesi, è da ringraziare e sbacciucchiare Gatti per quel gol, perché senza quel 3-3 staremmo parlando di tutt'altra classifica e avremmo tutt'altra serenità in vista della Champions League. Ma da quel 3-3 qualcosa è cambiato, poi da lì in poi la Juventus ha iniziato a subire veramente pochi gol, si è ritrovata a livello di solidità, ha concesso poco, fase difensiva fatta bene, pochissimi gol, forse è cresciuto anche Bremer da quel momento in poi, insieme a Kelly, anche lui protagonista in negativo a febbraio, non ci dimentichiamo. Da marzo le cose sono cambiate, la Juventus ha ritrovato la rotta, ha subito pochi gol, ne ha fatti alcuni ne ha fatti, e alla fine si è ritrovata in linea di galleggiamento verso questa Champions League, obiettivo fondamentale da non fallire assolutamente, perché sennò diventa impegnativo. Allora, microfono aperto a voi. Se avete domande, dubbi, certezze, se volete sfogarvi, se siete arrabbiati, se non siete delusi da questo calcio, un po'. Io lo sono un po', sinceramente, da tutti i punti di vista, dal campo, dai mondiali che saltano per la terza volta consecutiva, da un'Europa in cui stiamo a guardare le altre che vincono, che segnano, che fanno i partitoni, e noi siamo a casa a fare la calzetta, al caos, cortocircuito arbitrale, ragazzi, perdiamo di credibilità, a tutto il resto, a un mercato che ormai non porta in doti grandi nomi, se non giocatori come Lewandowski e Modric, che sono dei grandi giocatori, ma 10 anni fa, 20 anni fa Modric e Lewandowski arrivavano in Italia all'apice della loro carriera per fare il salto. Oggi arrivano alla fine della loro carriera per allungarsi la carriera stessa di un anno, di due, di fare un'esperienza diversa. E sono due cose completamente diverse. Mi spiace per me, ma mi spiace soprattutto per le nuove generazioni, per i ragazzini, per i bambini che sono oggi bambini, che vedono un calcio diversissimo da quello che ho visto io da bambino, da quello che avete visto voi, da quello con cui siamo cresciuti noi. Dall'Italia che dominava, dall'Italia che magari non vinceva, fino al 2006 non ha vinto un granché, ma era una squadra di livello, una squadra con grandi giocatori, ma gli europei 2002, i mondiali, gli europei 2000, ma che squadrone aveva l'Italia? Si faceva la corsa per andare a giocare in Italia dall'estero. Oggi è un fuggi-fuggi. Oggi grandi campioni italiani, Tonali, Vicario, sono tutti in Premier, però molti espatriano. Donnarumma, per fare un esempio della Premier, in pochissimi grandi campioni stranieri vengono a giocare in Italia all'apice della loro carriera. Diciamo, gli ultimi che sono venuti molto in là, molto molto in là. E questo è un indice implicito, ma è un indice del calcio italiano, che sta sonnecchiando, sta provando a risollevarsi, ma non ce la fa per una serie di motivi. E allora, che dobbiamo dirvi? Marco, da Imola, rimando il messaggio, non ti preoccupare ragazzi, scusate, allora, una piccola premessa. Giornate come queste, che sono molto dense di contenuti, di messaggi e anche di richieste da parte vostra, non sempre si riesce a dare voce a tutti voi. Ce ne scusiamo, noi di Radio Bianconera, non è una nostra superficialità, ma banalmente arrivano veramente tanti messaggi vocali, tanti messaggi scritti. Magari abbiamo anche ospiti da sentire, eccetera, e a volte capita di non ascoltarvi tutti e non dare voce a tutti voi. Purtroppo capita in giornate particolarmente dense, impegnative, ma cerchiamo sempre di recuperare. E diciamo che la nostra priorità siete voi, da casa, che ci ascoltate, che interagisce soprattutto, cercando di dare voce alla voce dei tifosi juventini. Questa è un po' la nostra missione. A volte riusciamo a farla per tutti, altre volte quasi. Portate pazienza, però io credo che sia una delle poche, dei pochi media a livello nazionale e internazionale si è dedicato completamente alle notizie, sì, ma soprattutto poi alle opinioni vostre, dei tifosi juventini d'Italia e del mondo. Quindi anche per questo sosteneteci. Allora, buon pomeriggio. Voi avete una trasmissione che si chiama Cose di Calcio. In questo 2006 io mi chiedo quali sono le cose di calcio. Ne esistono ancora? Giuseppe da Bitonto. Domanda legittima, risposta te la dico io anche se non è il mio programma. Diciamo che le cose di calcio si stanno lentamente inabissando. Cose di calcio in generale. Seguite a ruota dalle cose di federazione, dalle cose di arbitri, insomma da un po' tutte le cose. È una situazione, quella del calcio italiano, che sta affondando. È inutile nasconderci, inutile far finta niente, ma non da ieri e non dalla Bosnia. Sta affondando da 10 anni. Si fa qualcosa per provare a arginare questo declino? No. Si è tranquilli? Sì. Quindi, va bene a tutti. Qualcosa si farà adesso. È completamente tardi per poterlo fare, però tanto questa è l'Italia, siamo abituati a questo e quindi va bene così, va bene. Allora, il cuore del Pico Rocchi tanti anni fa, allora questa è una specie di Giovanni dal Brasile, una specie di poesia, va bene, è molto divertente, però è un po' lunga da leggere in diretta. Giovanni, però ti siamo vicini perché tu sei vicino a noi sempre, ti leggiamo spesso i tuoi messaggi e quindi anche questa è molto carina. È una filastrocca su Rocky, un eroe, e i cattivi governatori gli dissero che era in combutta da solo e che Hawkeye non era colpevole. Continua, va bene, è una, diciamo così, una barzellettina, un po' troppo lunga, non riusciamo a leggerla tutta, ma ho capito il concetto. Come raccontavi stamattina, attendiamo i fatti. Brava te, Terry. Non gliene scappa una, Terry, eh. Oh. La mattina, pomeriggio, non so la sera perché non sono in onda la sera, ma scommetto che se andassi in onda la sera, tac, ti arriva il messaggio di Terry. È sempre poi precisa, eh. Sempre precisa. Attendiamo i fatti. Tranquillo, non verrà fuori nulla. Si risolverà tutto tra luce e vino. Ecco, questa è una possibilità. E vi dico la mia? Lo so che potreste sgranare gli occhi. Io sarei contento. Perché? Perché significa che non c'è veramente un'interferenza da parte di componenti di club e società. Mi farebbe veramente cascare le braccia se, andando avanti nell'indagine, si trovasse delle responsabilità, delle interferenze da parte di tesserati di qualsiasi società, non è che mi interessa che sia Inter, Verona, cosa, ma delegittimerebbe assolutamente un sistema che già di per sé fa gara per delegittimarsi da solo, con i risultati in Champions, con i risultati al Mondiale. Ecco, ci manca soltanto questo aspetto. Quindi, se non si trovasse nulla, io sarei da un lato contento per il calcio italiano. Poi, spero, mi auguro che la giustizia vada avanti fino in fondo e faccia chiarezza su una situazione che in questo momento è oscura, solleva legittimi dubbi da parte di tutti e deve essere chiarita per il bene di tutti e del calcio italiano. Intanto domenica c'è stato Milan-Juve, una noia mortale. 4 partite per arrivare a quel noiosissimo obiettivo, quarto posto. Molto delusa da questo calcio. Buon pomeriggio Alberto, un abbraccio Terry. Figurati io che lo mastico di lavoro, figurati che io mi sono dovuto guardare Toro Inter prima e poi mi sono dovuto guardare Milan Juve. Mi stavo addormentando nel secondo tempo, però purtroppo la cifra del calcio italiano al momento è questa. E quindi c'è poco da dire, c'è tanto da fare, bisogna volerle fare le cose, però. Rimando, ecco, questo te lo leggo subito. Scusa se ti ho fatto attendere, Marco, sei stato molto paziente. Si tratta di essere garantisti, si tratta semplicemente che se questo è il modo di operare di quei personaggi al Tribunale della Giustizia trasportiva, e questo deve essere per tutti e deve valere per tutti, scrive Marco. Sono d'accordo su questo. La partita con il Verona di domenica sulla carta dovrebbe essere una passeggiata. Sì, il Verona retrocesso, penultimo in classifica se non vado errato, sto andando a memoria, ho visto l'ultima partita, ho visto uno spumeggiante chiedetemi anche perché mi faccio del male da solo, non lo so, ho visto uno spumeggiante Verona-Lecce qualche giorno fa, tra l'altro in serale, mi pare fosse sabato sera, l'ho vista. E voi vi chiederete, ma questo qua, ma questo uomo, non ha di meglio da fare della sua vita che guardarsi Verona-Lecce, che guardarsi Toro-Inter e Milan? Evidentemente no, però è anche il mio lavoro, quindi lo faccio anche, non solo per piacere, è sempre comunque un piacere, anche se alcune partite poco, meno di altre, però comunque lo faccio anche di lavoro. Continuo, la partita, scrive Massimiliano da Roma, dovrebbe essere una passeggiata, ma occhio a quella di Lecce perché è ancora in corsa per la salvezza. Sì, a proposito proprio di queste due squadre, partita piuttosto scialba, il Lecce qualcosina in più del Verona ce l'ha dal punto di vista dei giocatori, Gandelman, ma che è un po' sparito ultimamente, però ha fatto delle grandi cose. Camarda prima o poi, quando tornerà, adesso è rientrato dopo un lungo infortunio, è una squadra un pochino più strutturata, secondo me, di un Verona che invece aveva poche chance di rimanere in Serie A, e si è capito e si è visto il perché. Il Lecce qualche chance in più, infatti lo dice la classifica, è decisamente più in lotta per la salvezza di un Verona che ormai spacciato. Spero non vengano fatti passi falsi contro queste squadre, perché ricordiamoci che alla penultima abbiamo Fiorentina e l'ultima al derby, faranno di tutto per farci perdere punti nonostante siano abbondantemente salvi i Granata. Massimiliano da Roma, ti do ragione, attenzione a non incespicare, perché si temeva tanto la sfida contro il Milan, un Milan che, lo diciamo, da un certo punto di vista si è accontentato anche lui del pareggio, anche noi del pareggio. Occhio a Lecce, Verona, insomma, non si può temere, il Lecce è ancora in corsa e poi c'è il Torino. Allora, hanno ammazzato il calcio, chi bambino ad oggi si mette a vedere questa roba qua? Scrive Andrea. Purtroppo sì, a me spiace per i ragazzini che oggi sono alle elementari, oppure sono alle medie, come fanno a innamorarsi di questo calcio? Qual è il motivo che può spingere un ragazzino, un adolescente, a passarsi 90 minuti a guardarsi Verona-Lecce sabato sera? Non ce ne sono di motivi. O guardarsi Milan-Juve. Uno se la guarda pure, ma dopo un quarto d'ora un ragazzino di 14 anni iperattivo con 270.000 stimoli cambia, fa qualcos'altro, inizia a guardare TikTok, inizia a farsi i fatti suoi. Oggettivamente è così. Non c'è attrattiva, non ci sono stimoli veri da parte di questo calcio, non c'è un qualcosa, non c'è nulla. È uno sport che è diventato da passione, è diventato uno sport che guardi in TV come tanti altri. Una volta era diverso, una volta il calcio aveva una componente molto diversa rispetto agli altri sport che vedevi. Non so se era una questione di come lo viveva il tifoso, di come lo potevi guardare, di quanto potessi immedesimarti, non lo so se cos'era, questioni di fede calcistica, di tanto altro. Adesso c'è molto distaccamento. Adesso c'è molto distaccamento, a parte chi va allo stadio, va in curva, chi magari segue quotidianamente, settimanalmente la squadra, ma per il resto è uno sport che non ha più quell'attrattiva che aveva. Tra l'altro, notizia che non riguarda direttamente la Juventus, però stiramento del retto femorale per João Mario, chiaramente notizia del Bologna, e cosa da dire, get well soon João Mario, gli auguriamo tutto il meglio. Allora, scusate, un messaggio per la fascia 17-19, Paolo, ho capito, sei un po' in anticipo ragazzi, sono le 15, però va bene, l'abbiamo capito. Allora, abbiamo anche dei diversi vocali da sentire, sono già le 14.29, allora ne sentiamo uno, dai, sentiamone uno e poi andiamo in fascia, sentiamo.
Ciao Carmine.
Ciao Carmine, ciao.
Allora, è una mia osservazione personalissima. Io penso che ci sono dei calciatori fortunati, sì, e dei calciatori un po' meno fortunati. Nella Juventus c'è un giocatore che, a mio giudizio, e quindi è sindacabile, è quasi quasi una bella pietra miliare della nostra difesa. Io parlo di Kelly.
Kelly, sì.
Questo calciatore praticamente non viene mai elogiato per quello che ha dato, ma a mio giudizio ha dato tantissimo, perché la difesa oggi è una delle difese più importanti del campionato e a mio giudizio è anche grazie a questo calciatore che purtroppo non viene elogiato come tanti altri.
Bravo.
Idiz sì, perché è stato davanti e fa un gol.
È facile dire Idiz.
Esalta. Ma noi non dimentichiamoci che anche un intervento di un difensore
è come
un gol. Quindi perché questo calciatore? Ecco la domanda che io ti faccio, no? Perché questi calciatori hanno la sfortuna di non essere mai valutati?
Hai ragione. Allora, intanto un po' per il ruolo. È più facile elogiare un attaccante, come hai detto tu, il Diz fa gol, fa la giocata, con sei stavo, piuttosto che un difensore. Dall'altro il fatto che è partito malissimo anche lui. Primi mesi alla Juve ha faticato tantissimo. E quindi puoi cambiare opinione, io l'ho cambiata, io vi dico che non avrei scommesso un euro su Kelly e invece è diventato un punto fermo. Terzo motivo, e ti ho dato anche tre motivi, non uno, non due, ma tre, è che anche lui come Bremer ha pagato il febbraio nero, perché a febbraio, se vi ricordate qualche partita, nello specifico io mi ricordo quella col Galatasaray a Istanbul, errori, quattro in pagella Kelly, non soltanto lui, ma quattro in pagella Kelly, più altri svariati errori distribuiti, sembrava essere tornato al primo Kelly juventino. Poi lui, insieme a Bremer, insieme a altri, hanno ritrovato quella solidità a marzo che ha consentito alla Juventus di arrivare dove è arrivata fino a questo momento. Ma sono d'accordissimo con te, Kelly oggi è uno dei fattori della Juventus e vi dirò di più, non me lo aspettavo, non pensavo che lo avrei mai detto, ma in questo momento a livello di solidità e impatto è quasi da equiparare a Bremer. Incredibile, ma vero, l'ho detto, ma è così.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
L'ora della vecchia signora.
minuti per l'esattezza, in diretta su Radio Bianconera, l'ora della vecchia signora. I vostri messaggi tanti per parlare un po' situazione campo, pareggio contro il Milan e una Champions League quarto posto sempre più vicino. Dall'altro le vostre riflessioni sulla questione arbitrale, cascata un po' come, non il calcio sui maccheroni, però come un fulmine a ciel sereno su un mondo calcistico italiano che insomma di tante cose aveva bisogno tranne che un'altra problematica, un altro tra virgolette scandalo, andando poi lo faremo più avanti, poi a ragionare sulle responsabilità, sulle eventuali sanzioni e penalizzazioni. Oggi ci limitiamo a fare cronaca, come stiamo facendo negli ultimi giorni, raccontando i fatti. 5 le partite sotto esame, 3 di Serie A, una di Coppa Italia e una di Serie B, 5 gli indagati anche, se non erro, sono andando a memoria, tutti tifosi o dirigenti di tifosi, insomma designatori non ci sono al momento tra gli indagati, tesserati calcistici o dirigenti di squadre, di società al momento, come detto. Poi saranno sentiti in queste settimane, verranno sentiti Rocchi, il suo vice e tanti altri e gli indagati per far luce sulla situazione, soprattutto capire ma arbitri graditi o sgraditi da chi, per chi. Questo è un po' il punto centrale dell'argomento che andrà poi sviscerato nelle testimonianze, sentendo anche i diretti interessanti. Allora, anche all'andata doveva essere una formalità, invece i fatti dicono che noi soffriamo più le piccole che si chiudono ed in più non riusciamo a segnare la partita, la vinciamo se la sblocchiamo presto e poi raddoppiamo. In caso contrario diventerebbe tutto più difficile anche per le coronarie, scrive Davide da Bologna. Sì, l'imperativo in questo finale è non sottovalutare le medie e le piccole, perché poi di fatto si rischia di perdere punti pesantissimi in questa corsa Champions che è ben delineata, però è ancora tutto da giocare. Ne parliamo con il nostro primo ospite di giornata, Antonio Locampo della Stampa. Buongiorno Antonio, benvenuto, ben ritrovato.
Ciao, ben ritrovati a voi, un saluto.
Sempre un piacere sentire la tua voce e i tuoi pareri.
Grazie.
Senti, tralasciando per il momento la questione arbitrale, anzi ti chiedo subito un parere e ti chiedo Come stai vivendo queste giornate? Come stai vivendo le notizie che leggi sui giornali e cosa ti aspetti dai prossimi giorni?
Ma le sto vivendo in maniera molto blanda, ti dirò, perché in realtà abbiamo ancora troppi pochi elementi per poter, per poter dare dei giudizi, per poter pensare a determinate cose. Quindi, sinceramente, ne prendo atto. Naturalmente, sì. ci sono delle situazioni che, insomma, a noi juventini fanno venire in mente tutta una serie di situazioni. Io dico soltanto una cosa, sì. Parto subito con una bella polemica.
Vai.
Allora, io quello che mi è dispiaciuto, quello che mi è dispiaciuto molto ieri di vedere qualche TV, non faccio il nome perché non è corretto, qualche TV nazionale, però io questa cosa la devo dire perché io da utente e da persona che paga il canone regolarmente ogni anno,
certo.
Mi è piaciuto vedere dei servizi su questa cosa dove praticamente due terzi del servizio si vedono soltanto le immagini di Lucian Moggi e dei tifosi della Juve che sventano le bandiere a Bari nel 2006, che non c'entrano assolutamente nulla con quello che sta succedendo adesso.
D'accordissimo.
Quindi, ora io per carità non dico che si debba far vedere l'Inter o altre cose, che in questo momento, ripeto, non c'è nessuna società di calcio e nessun dirigente, non sa di calcio che è indagato, quindi mi sembra giusto. Però, visto che si sta parlando di alcune partite, invece, allora è giusto far vedere quelle.
Chiaro.
Ma non capisco cosa c'entra Luciano Moggi e i tifosi della Juve. La Juventus con questa situazione qua. Ieri, questo è un servizio su una di queste TV per la quale io pago il canone, quindi mi permetto di dire questo. È una cosa che sinceramente mi ha dato un pochettino fastidio. Ecco. Poi, per carità, ripeto, è chiaro che i collegamenti con Calciopoli si fanno, però voglio dire, a questo punto si dovrebbero fare anche con calcio scommesse dell'80, che sì. Io avevo 14 anni, me lo ricordo benissimo, che è stato secondo me lo scandalo peggiore. È stato quello,
sì.
perché è stato allora che c'erano delle partite falsate. Con Calciopoli si è visto che in realtà partite falsate alla fine poi non ce n'erano.
Sì, 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 poi alla fine di notizie concrete di non ce ne sono state. C'era la sensazione che ci fossero indirizzate, però alla fine poi di cose concrete non
ma
ce
no,
n'era.
Ma no, c'è lo stesso. È un discorso molto simile a quello che si fa adesso, nel senso che se tu vai a fare pressioni a un designatore o a qualcuno, allora è chiaro che tu stai comunque violando una certa regola.
Certo.
Ma all'epoca, nell'80, c'erano delle partite che erano state proprio completamente combinate.
È
incredibile.
Esatto.
Comunque, per cui, però continuano a dire che lo scandalo peggiore del calcio è quello del 2006, che per carità non è stata una roba simpatica, però il peggiore secondo me è stato quello dell'80.
Guarda, io l'80 non ero ancora nato, ma poi me lo sono studiato. E no, ti dico la verità. Sì,
per
è vero.
Te lo volevo ricordare.
Hai fatto bene, hai fatto benissimo. Ecco, tra i due forse sono proprio due elementi diversi. Sono d'accordo con te.
Era stata una mazzata terribile perché c'erano alcuni giocatori anche della nazionale che erano
fondamentali.
C'era il nostro Paolino Rossi, insomma,
è vero.
Era stato coinvolto solo perché aveva parlato con delle persone. Quindi
sì.
Cioè, è veramente una cosa nostra, nel senso che in quel periodo lui non giocava nella Juve. Sappiamo che poi lo è diventato.
Lo è diventato, insomma, quindi, sì.
Era destinato.
Sì. Senti, Antonio, tornando alle questioni di campo. Allora, io dicevo, il quarto posto è abbastanza ben indirizzato, però è ancora da conquistare. Secondo te la Juve ha fatto la partita che doveva fare a Milano contro il Milan? C'è un pareggio buono nell'economia di questa stagione, di questo finale di stagione?
Ha fatto la partita che doveva fare, secondo me, perché quando non hai un Ildiz nella migliore delle condizioni, sì. E hai anche qualche altro giocatore non al meglio e che hai un Vlahovic che ancora purtroppo non ti può permettere di fare chissà cosa, secondo me è stato forse bene stare un pochettino più cauti, visto che tutto sommato anche a loro sono quelle partite che in qualche maniera, cioè, tu cerchi di vincere, è vero che un gol l'abbiamo anche fatto, però poi alla fine non sono quelle partite dove tutte e due le squadre, insomma, tutto sommato un po' si accontentano. Poi è chiaro che entrambi hanno cercato di vincere, altrimenti non ci sarebbe stato il gol di Thuram, non ci sarebbe stata la traversa del Milan, però diciamo che il pareggio è un risultato che può andare bene, poteva andare bene, io avrei anche firmato alla vigilia, però con l'imperativo adesso di vincerle però le prossime, perché per essere sicuri dobbiamo vincerle tutte, perché a me fa più paura il Como della Roma, non perché voglia fare delle differenze di qualità di squadra, ma perché con il Como noi abbiamo purtroppo gli scontri diretti che sono completamente a sfavore, mentre con la Roma li abbiamo a favore.
È vero, è
quella. Quindi la minaccia la vedo più per il Como, insomma, anche perché il Como poi, oltre alla partita in casa con il Napoli, che è un Napoli che, insomma, non so quanto avrà ancora da dire per il campionato, anche se Conte lo conosciamo, uno che non vuole mai perdere punti da nessuna parte, però poi alla fine è un calendario abbastanza facile dopo.
Eh sì, è vero. È sicuramente più da temere il Como per la questione degli scontri diretti, quindi a parità di punti ha un vantaggio sostanziale in più rispetto...
Se noi facciamo il derby, se noi ci presentiamo al derby che si gioca a casa loro, sappiamo bene che per la tifoseria del Toro sarebbe veramente un trionfo paragonabile a una vittoria, quella di toglierci via dalla Champions.
Sì.
Non aspettano altro, perché loro non può fregare nulla della loro posizione in classifica. Uh-huh. Se non le proteste a Cairo, per il resto noi dobbiamo se arriviamo a tre, con più tre al derby non siamo ancora comunque
no sicuri. È vero. Anzi,
più tre sul Como però ovviamente
certo anche perché Verona e Lecce sono insomma non dovrebbero preoccupare più di tanto il derby, a prescindere da ogni ragionamento. Il derby deve preoccupare tifosi juventini,
a Lecce però dobbiamo fare una partita seria loro adesso non ricordo bene a memoria, ma se non sbaglio la prossima ce l'hanno col Pisa. Uh-huh. Che in questo momento è un po' spacciato.
Sì, abbastanza.
Speriamo che facciano punti, perché sennò poi loro con noi giocheranno la partita un po' con l'acqua alla gola, per il discorso della retrocessione. A me preoccupa un pochino la partita quella con un po' Lecce, poi vabbè preoccupa nel senso che dobbiamo farla seria, uh-huh, in questo senso, non è che possiamo andare lì a fare calcoli come a Milano.
Sì è vero. Pisa e Lecce dopo lo 0-0 col Verona sabato sera, Pisa, Juve e poi Sassuolo si gioca la sua salvezza. Insomma, in questo momento è al 17° posto davanti alla Cremonese, quindi insomma, può giocare tranquillamente. Senti, Antonio, ti chiedo, tornando poi alle questioni di campo, ci sono tanti giocatori che di fatto sono stati promossi dalle scelte di Spalletti, molti altri sono stati bocciati, alcuni sono un po' ancora nel purgatorio, probabilmente questo fine di stagione sarà determinante. Da chi ti aspetti qualcosa di più, uno scatto o magari una risposta importante in questo fine di stagione, in ottica poi riconferma verso la prossima?
Ma per quello che si è visto ultimamente, forse da Jonathan David, mm-hmm, un pochettino in più. Perché purtroppo io mi sarei aspettato Vlahovic, ma purtroppo Vlahovic ancora
non c'è.
Continua ancora un po' a patire, delle sue condizioni fisiche. Questo è un peccato, perché secondo me con Vlahovic in forma, secondo me a Milano ce la potevamo anche giocare per i tre punti. Uh-huh. E poi ce la siamo giocata lo stesso, ripeto. Però è chiaro che quando ti mancano senza nulla togliere ad altri giocatori importanti, perché il Conceição che abbiamo visto a San Siro, ragazzi, è quel giocatore che dico sempre che ce lo dobbiamo tenere stretto.
Sì.
Ma mi aspetto qualcosa da Jonathan David, effettivamente. E poi da altri, sinceramente, non credo che in quattro partite, di vedere un'esplosione. Faccio un esempio: di vedere un'esplosione di Cambiasso nelle quattro partite,
non ha senso. Certo. Sì,
con tutto
sì.
rispetto.
D'accordo con te, ormai è tardi, ormai ne ha avute più di 30,
vedere un miglioramento di Opendal al Dura. Sono molto soddisfatto. D'altra parte, come sapete, io sono un estimatore da decenni di Luciano Spalletti.
Sì.
Abbiamo già visto in qualche modo la mano sua, e anche un pochino della parte dirigenziale tecnica nostra, cioè di Chiellini e di Ottolini, nel mercato di gennaio. Mm-hmm. Perché secondo me Boga e Holm sono due giocatori sui quali bisogna puntare.
Sì, è vero.
A me Holm piaceva tantissimo quando era il Bologna.
Sì, è vero. Ha avuto qualche occasione, però l'abbiamo già visto determinante. E anche Boga, insomma, sono due che probabilmente in poco tempo hanno fatto vedere più di tanti altri che hanno avuto molto più tempo a disposizione. Penso a Openda, penso a Cop Miners, penso a tanti altri, no?
Lo so, purtroppo per Cop Miners è un peccato.
Sì.
È un peccato perché è stato quello che vedevamo nell'Atalanta, era un giocatore strepitoso. Ha avuto due annate. Nel frattempo, io mentre vi parlo, mi sono già passati davanti due signori sulla tuta della Juventus. Come tifosi. Questo per dirvi che Torino, ragazzi. Quando qualcuno dice che Torino non è bianconera, meditate, gente.
Meditate, soprattutto in vista poi del derby, giusto per cercare di tirare un po' acqua al nostro mulino. Senti, Antonio.
È un piccolo spot per gli amici del Toro.
Ci sta. In città vale tutto, soprattutto in vista del derby.
Però è la verità. Io sono in macchina, mi sono passati davanti due persone con la tuta della Juventus.
Sono cose che è giusto riportare. Qui sto Radio Bianconera. Insomma, poi magari ci stanno anche ascoltando o ci ascolteranno a breve. Senti, Antonio, prima di salutarti, cosa ti volevo chiedere? Ma in realtà... Volevo chiederti questo: si fanno tanti nomi anche altisonanti per il mercato della Juventus, Lewandowski, Bernardo Silva, Rudiger, Allison, insomma, nomi di... Ma finalmente si torna a fare i nomi di alto livello e non si parla di João Mario e di non lo so chi. Però, tra questi nomi, se tu dovessi chiedessero ti chiedessero, dacci un consiglio, ne vogliamo uno solo di questi, ma aiutaci a sceglierlo, tu su chi andresti e perché?
Ma sai, una delle ragioni, una forse sì, la principale, per cui si parla molto di Lewandowski e di Bernardo Silva, è che se non sbaglio entrambi sono a parametro zero.
Esatto, loro due sono scadenza. Alisson ha appena rinnovato, però vuole andare via perché c'è Mamaro Dashvili che fa il titolare.
Altrimenti non so quanto sarebbero accostati alle due questi nomi.
È vero.
Io, ripeto, tutti e due me li andrei a prendere a piedi.
O in macchina, visto che sei già in macchina.
Esatto, ma con una Panda penso che dall'Inghilterra sarà...
Lewandowski non so se ci sta nella Panda, è dura. Esatto. Bernardo
ce lo metto nel sedile di dietro.
Esatto, no, Lewandowski non lo so.
Però me le andrei a prendere subito col pandino fino in Inghilterra e me li porterei con tutti e due, perché sono tutti e due giocatori strepitosi. Mm-hmm. Io, sapete, l'ho detto anche presso radio, su Radio Bianconera più volte, sì, che io mi darò un po' fastidio, non fastidio, però mi sembrava strano quando 2 anni fa erano in molti a vantarsi del fatto che la Juve era la squadra più giovane del campionato, mm-hmm, se ne parla. Allora, è vero che quando vuoi ricominciare un nuovo ciclo devi ripartire da una squadra giovane,
sì,
ma quando vuoi puntare a determinati risultati di vertice, mm-hmm, non puoi puntare
solo
se io ho un under 23, non vedo perché devo fare un under 24 in Serie A. Cioè, ci vuole sicuramente un mix di giovani bravi, mm-hmm, ma anche un mix di giocatori esperti, di giocatori, vero, che abbiano esperienza. Ora, Lewandowski avrà l'età che ha, ma non importa, perché tu quando hai un fuoriclasse strepitoso, mm-hmm, io faccio qualche esempio, lasciamo perdere gli extraterrestri, quelli che arrivano da un altro pianeta, uno di questi si chiama Cristiano Ronaldo, io parliamo di Modric, che è un fuoriclasse, ma voi, io sono convinto che senza Modric quest'anno il Milan non voglio dire che avrebbe fatto chissà quanti meno punti, ma qualche punto in meno l'avrebbe fatto. Nel senso che questi giocatori, anche a 40 anni, sono talmente forti, talmente bravi, talmente forti, che se stanno bene, sono sempre determinanti. Per cui io Lewandowski me lo prenderei anche per 2 anni, almeno per un paio d'anni sicuramente. Mm-hmm. Bernardo Silva, poi non ne parliamo, sono il centrocampo, per noi è un discorso che va migliorato da tempo, e quindi a maggior ragione, con me si sfonda una porta aperta, perché è da anni che dico che dobbiamo prendere dei giocatori di centrocampo che abbiano esperienza, che siano bravi. Poi è chiaro, avranno sicuramente un ingaggio molto alto, questo purtroppo
però
è un problema.
È normale che i giocatori di livello vadano pagati tanto, normalmente.
Però li prenderei entrambi, e anche di Alisson sarei molto contento.
Sì, secondo me anche. Servirebbero tutti e tre per alzare decisamente il livello di questa squadra in tutti e tre i reparti, e poi dopo vediamo dove si arriva, perché con loro tre sarebbe un'altra Juve.
Che non è una squadra, come ripeto sempre, come dico sempre, l'ho detto anche nell'arco della stagione, lo dicevo anche quando eravamo sesti in classifica, questa squadra non va rivoluzionata, va completata.
Puntellata, è vero, sono d'accordo anch'io.
Perché noi a centrocampo i giocatori bravi li abbiamo, a cominciare da Weston secondo me è il numero uno, perché McKennie è un giocatore, oltre che un jolly, e gli manca solo di giocare in porta, poi ha fatto tutto. È strepitoso.
Sì,
disponibile. Locatelli e Thuram, secondo me, sono 300 capisci sui quali puntare assolutamente per il prossimo futuro.
È vero, sono d'accordo con te. Se ci aggiungi Bernardo Silva, viene fuori un bel centrocampo ben assortito, completissimo. E poi vedremo dove ci porterà il calciomercato.
Se Vlahovic stesse bene, se noi avessimo la certezza che Vlahovic si riprende, che non avrà problemi, e che si riesca veramente a fare questa... Adesso si parla di questo rinnovo ponte, per poter... Ecco, ma no, noi in attacco con Vlahovic, Lewandowski, con Seisao sull'esterno e dietro Ildiz,
certo, siamo ben messi.
Allora a questo punto voglio vedere chi ci acchiappa.
È vero, sono d'accordo con te. Vedremo. Intanto grazie per essere stato con noi.
Ma grazie a voi.
Antonio Locampo, ci sentiamo presto, ti leggiamo sulla stampa e buon lavoro. A presto, buona giornata.
Grazie, ciao. A voi, buona giornata.
Ciao, grazie. Antonio Locampo, ai nostri microfoni, parlando un po' di tutto, del mercato e di tante altre questioni. Torniamo con i vostri messaggi. Io credo che abbiano voluto sgonfiare il caso apposta per avere meno peso sulla stampa, sicuramente con le interrogazioni, e se ci sono le intercettazioni ne avremo ancora delle belle. Infatti Gabriel, sono d'accordo, cioè in questo momento aspettiamo, basiamoci sui fatti, su quello che leggiamo, su quello che vediamo. Dopodiché, se ci saranno altri elementi, state tranquilli che ne parleremo, li analizzeremo qui insieme su Radio Bianconera, ma anche altrove, e saremo pronti a cercare di capire quali potranno essere eventuali conseguenze. Ancora Vito da Pisa, questo è un messaggio che abbiamo già letto. Allegri ti ha messo paura, è boccato, così gli ha lasciato i tre punti. Allora, questo è Pasquale invece. Buon pomeriggio Alberto. Spalletti a fine partita ha detto che siamo stati lenti e prevedibili. Secondo me il torpore dei ragazzi non è stato casuale, perché il mister, nonostante si fosse ricreduto, è caduto nuovamente nell'errore di partire per la trasferta il giorno stesso della partita. Non so se può essere un fattore questo, non lo so, che è deleterio per gli atleti, anche se il viaggio è di breve durata. Ragazzi, Torino-Milano un'ora e mezza in pullman. Sul piano tecnico non mi è piaciuta l'esclusione al primo minuto di Holm, che ci poteva dare un po' di imprevedibilità sulla fascia, visto che Allegri ha imbavagliato i nostri esterni d'attacco. Infatti l'unico cross in area pericoloso di tutta la partita l'ha fatto proprio Holm quando è entrato nel secondo tempo pescando Jonathan David. Pasquale, allora io non ti so dire, non ci ho pensato se il fatto di partire il giorno stesso la partita può essere un fattore, però stiamo parlando di una trasferta veramente così breve che, secondo me, poca differenza da partire il giorno prima. Cioè, partendo il giorno stesso hai possibilità di fare un allenamento pieno in più alla Continassa, di dormire tranquillamente al tuo Gelo Hotel, di avere la cucina con i tuoi cuochi. Cioè, secondo me, ha senso. Soprattutto quando vai a giocare a Milano, ma anche quando vai a giocare, adesso non so dire, ma a distanza di un paio di ore di viaggio, due o tre, magari ha senso partire il giorno stesso. Non la vedo, soprattutto se giochi la sera, non la vedo come una questione che possa dare uno svantaggio dal punto di vista psicologico o fisico ai giocatori. Allora, vedo troppo ottimismo e poca concentrazione o superficialità. Spalletti ha avvertito i giocatori che vedrà chi è da Juve o no. E se lo dice, vede che qualcuno non capisce la posta in palio o sottovaluta queste partite. I campioni veri rimaniamo sul pezzo anche durante la settimana, eccetera, eccetera. Davide a Bologna, sì. Io credo che Spalletti la sua scelta l'abbia già fatta per la prossima stagione al 95%. Rimane un margine di un 5-6% di giocatori che ancora sono un po' di là, un po' di qua, come Zegrova, come magari Azic, come qualcun altro. Per il resto, secondo me, Spalletti credo che abbia le idee ben chiare su chi tenere, su chi puntare per la prossima stagione e chi no. È normale che dopo una stagione, in realtà lui una stagione intera non l'ha fatta, però da quando è arrivato comunque ha avuto tempo e modo di valutare tutti in allenamento, in partita, di capire caratterialmente, di ragionare sui diversi giocatori. Magari ancora qualche dubbio su qualcuno, ma probabilmente saranno due o tre giocatori sui quali ancora qualche dubbio, non su tutti. L'unica cosa certa è che manca per completare e piazzare la ciliegina sulla torta è quella di scoprire qualcosa di particolare su chi fa i calendari, se anche lui è un interista, sarà un caso, ci scrive Luca. Buongiorno a tutti, mi premetto di condividere una riflessione da tifoso. C'è un aspetto che mi lascia perplesso, la tendenza a considerare alcune partite come facili, soprattutto contro squadre come l'Hellas Verona o Lecce. Piccola premessa, sono due partite facili che possono diventare complicate per due questioni. Il primo, giochi contro il Verona, che di fatto è già retrocesso, quindi ha poco da dire. Il Lecce invece è una squadra che si gioca e si giocherà nelle prossime partite la salvezza, quindi l'indice di difficoltà secondo me è leggermente superiore per il Lecce. Dopodiché, se tu sei la Juve e vuoi andare in Champions e ti metti paura per il Verona e il Lecce, è un problema tuo, è un problema che non dovrebbe neanche porsi una squadra come la Juventus che va in Champions League. Poi tutte le partite nascono delle insidie o hanno delle difficoltà, qualcuna di più, qualcuna di meno. Chiaro che tra queste è più insidioso andare a giocare a San Siro contro il Milan piuttosto che andare a affrontare il Lecce a Lecce, con tutto il rispetto del Lecce che, ribadiamo, si sta giocando qualcosa di importante come la salvezza. L'esperienza dimostra, però questa era una mia riflessione, questo è il messaggio di Francesco, l'esperienza dimostra che ogni volta che si cade in questo eccesso di fiducia il campo finisce per smentirci. Oggi con la Juventus credo che sia difficile parlare di partite già vinte, questa squadra ha sempre il potenziale per battere chiunque, ma allo stesso tempo può anche andare in difficoltà contro qualsiasi avversario. Vero Francesco? Però ti dico la verità, io a febbraio ho visto una Juventus in grande confusione che rischiava di perdere contro qualsiasi squadra, dico qualsiasi. Da marzo in poi mi è sembrata una squadra, la Juve, che abbia ritrovato solidità difensiva, qualche certezza in più, ed è una squadra che secondo me, non come a febbraio rischia di perdere con chiunque, rischia di perdere qualche partita, ma ha alzato un po' il livello. Cioè, secondo me, da marzo in poi, ritrovando le sue certezze, è una Juve che può andare in difficoltà contro qualche squadra, ma con le squadre di media bassa secondo me rischia meno. A febbraio invece avrebbe rischiato di andare anche sotto col Lecce o addirittura sotto col Verona, come è capitato prendendo una caterva di gol. Adesso qualcosa è cambiato, quindi non lo so, secondo me sia Verona che Lecce sono due partite piuttosto indirizzate. Dopodiché, se si va a Lecce e Lecce gioca alla morte perché ha solo 3 punti per provare a rimanere in Serie A, chiaro che sarà una partita in cui bisogna lottare e in cui bisogna sudare. Speriamo che invece, non lo so, sia per il Lecce che per la Juventus le cose si mettano bene da qua alle prossime 2 settimane, in modo tale che si vada ad affrontare Lecce con un po' di tranquillità in più, almeno ce lo auguriamo. 14:59, quindi mancano ancora diversi messaggi, non abbiamo fatto in tempo a leggerli tutti, ma oggi giornata densa di riflessioni, soprattutto da parte vostra, di notizie poche in realtà, ma ce ne saranno nel corso delle prossime giornate, quindi consiglio, rimanete qui su Rode Bianconera per avere tutte le notizie di campo, ma anche soprattutto di quel che succede fuori in anteprima. Con me appuntamento a domani, ma voi rimanete qui perché arriva Frank e prosegue la programmazione di Radio Bianconera da qui e poi da Roma nel corso di tutto il pomeriggio, quindi sapete dove rimanere per notizie in anteprima sulla Juventus. Ciao a tutti.
L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.